Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia. Un programma ideato e condotto dall'avvocato Andrea Del Re.
Cari ascoltatrici e ascoltatori, bentornati al mio programma. Vi parla Andrea Del Re dall'emittente Utopia. Cominciamo con un caso veramente eclatante. In questi 32 anni ho imparato che non sono l'unico innocente, dice Beniamino Zuncheddu. In carcere, anche nel mio carcere, quello di Uta, ci sono altri uomini ingiustamente dentro, e perché uno abbia voglia di leggere, e purché uno abbia voglia di leggersi davvero le carte, allora la verità può venire fuori. La detenzione, l'arresto, il grande nemico, un certo Mario Uta, il giorno dopo la scarcerazione, Zuncheddu parla. E la racconta con disarmante semplicità, perché Beniamino non ha parole da sperperare. Le poche che gli sono servite in questi anni, ovvero ben 32 anni passati in carcere ingiustamente, dice che forse sono stato l'unico tesoretto al quale attingere. Ovvero, dentro si pensa a tante cose, ma per sopravvivere ho dovuto rinunciare a molte altre cose. Scoraggiavo i miei stessi progetti, mi ripetevo: Beniamino, non sognare. Incarcerato nel 1991, sulla scorta della testimonianza del genero della principale vittima di questa storia tuttora da esplorare, Luigi Pinna, è scacciato perché la testimonianza fu estorta, pilotata da dirigente di polizia che, come ha ricostruito un'inchiesta, mise in mano al testimone la chiave del massacro di Sinnai, la foto di Zuncheddu, un servo pastore con la seconda media, chiedendogli implicitamente di indicarlo quale responsabile del triplice omicidio all'epoca irrisolto. 32 anni fa era un uomo libero, Beniamino. Ricordo ancora quel giorno, era pomeriggio e io ero tornato dal lavoro. Ricordo che mi ero fatto una doccetta per poi uscire in paese. Non avevo la fidanzata, ma dopo il lavoro facevo sempre due passi. Bussarono alla porta di casa e mi dissero: dobbiamo fare qualche verifica, ci aiuta? Non avevo nulla da nascondere, mi misi a disposizione, ma non potevo immaginare. Miracolo a Burcei, domenica sera, amici e parenti riuniti attorno a una tavolata in cui spicca il protagonismo di un maialino arrosto. C'è Augusta, la sorella di Beniamino, c'è lui stesso e c'è Mauro Trogu, il giovane difensore che lo assiste dal 2016. Così in questo paesino del Cagliaritano rivive il presepe che non ti aspetti. I miei compagni di cella sapevano la verità, continua lui. Mi spiace solo non essere riuscito a salutarli tutti. Molti di loro erano in permesso e non erano ancora rientrati in quel momento. Sabato 25 novembre Beniamino torna nel penitenziario dopo il lavoro. Al mattino, tutte le mattine, è dietro alla macchina del caffè in un locale al centro di Cagliari, le Bombeck Caffè, e pranza come al solito. Si avvicina un agente della polizia penitenziaria che ha in mano un foglio e gli dice brusco: Beniamino, perdi ancora tempo? Devi uscire. Oggi lui la racconta così, sorridendo. Non potevo crederci e gli ho detto di non prendersi gioco di me. Ora so che avevo torto e che lui invece aveva ragione. Il vocio di sottofondo denuncia una serata come non ne capitavano da tempo in casa Zuncheddu. Augusta, la sorella, il vero motore della serata, impiatta e sorride. Un'ultima cosa. Beniamino, che direbbe a Uta, il suo accusatore, trovandoselo di fronte? Gli chiederei: perché proprio io? Perché a me? Cosa ti avevo fatto? Domanderei. Me lo sono chiesto in tutti questi anni. Non ho mai fatto male a una mosca, ma forse ero l'uomo semplice, troppo semplice da incastrare.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
A Genova, per diventare ufficiale di Marina, ma per legge non può entrare in Accademia. Il sogno infranto di Juan Camilo. Il suo sogno da sempre è imbarcarsi su una nave come ufficiale. È per questo che Juan Camilo, in minestrosa maionana, 20 anni appena compiuti, si è trasferito dalla Colombia a Genova, 4 anni fa. Genova, la città che ha fatto la storia della navigazione, dove viveva già sua madre. Juan Camilo si diplomerà all'istituto nautico tra pochi giorni, ma sarà costretto a restare sulla terraferma perché il requisito per iscriversi alle matricole dell'agente di mare presso le capitanerie è di essere cittadino italiano o comunitario. Juan Camilo non potrà imbarcarsi sulle navi di cabotaggio, quelle che effettuano trasporto marittimo tra porti italiani vicini, a meno che il ministero non ricorra a deroghe, come accade proprio per far fronte al paradosso della carenza di personale. Ma quello che a Juan Camilo fa più male è che gli sia negato un altro pezzo del suo sogno: proseguire gli studi all'Accademia della Marina Mercantile. A Genova, un luogo di eccellenza in sinergia con il Fondo Nazionale Marittimi e il MIUR nella formazione degli allievi ufficiali, e che negli ultimi anni ha inaugurato anche le sedi di Arenzano e Lavagna, le prime in Italia ad essere dedicate esclusivamente alla formazione di professionisti dell'hotelier di bordo e di figure specializzate nelle attività di accoglienza sulle navi da crociera e di trasporto passeggeri. Ma anche qui, per legge, è necessario il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria. Una grande delusione: non solo non vengo riconosciuto come cittadino anche se mi diplomerò in Italia, spiega Juan Camilo, ma non posso accettare che questo paese mi neghi la formazione. E adesso dovrò cambiare i miei piani, provare il test di ammissione all'università in scienze marittime e frequentare corsi a pagamento. Ho preso intanto il libretto di navigazione al consolato panamense per imbarcarmi, ma non potrò farlo sulle navi che battono bandiera italiana. Ancora una volta, una cosa molto singolare, e che più volte si è detto, lo ripetono anche a livello di regione di Liguria, che non ci sono sufficienti marittimi. Ed ecco che un caso come questo grida vendetta. Un giovane, il quale è disponibilissimo a fare una carriera, fra l'altro nemmeno facile, perché vivere praticamente tutta la vita su una nave non credo che sia uno scherzo. Nonostante ciò, costui continua ancora a non essere riconosciuto come un giusto, bravo e onesto lavoratore.
Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar?
Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle, sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però?
Intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va.
Col cuore appresso
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora,
chissà. Ma dove vanno i marinai, mascalzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana, nel cielo che sorride? Come fanno i marinai con questa noia che li uccide, dormentati sopra un ponte in fondo a un malincuore, sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York? Ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e rimanere veri uomini però?
E intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va,
col cuore appresso a una donna,
una donna senza cuore, chissà se ci pensano ancora, chissà.
Facciamo una scappata nel Regno Unito, dove è pendente una causa molto singolare, interessante, che, come suole avvenire poi nel tempo, si propagherà ovviamente anche negli altri ordinamenti giudiziari e chissà, sicuramente arriverà prima o poi anche sui banchi di un giudice italiano. Un tribunale del lavoro di Leicester ha iniziato a trattare una causa contro il Consiglio Comunale di Leicester. Si tratta del primo caso in cui i sintomi della menopausa di una persona sono stati considerati da una corte d'appello come potenziale disabilità ai fini dell'Equality Act 2010. Ecco i fatti. La signora in questione, che lavorava come assistente sociale, soffriva di sintomi della menopausa, ansia e depressione. A seguito di prolungati periodi di assenza per malattia, per i suoi sintomi, il suo datore le ha inviato un richiamo formale. Questo nonostante avesse informato il datore dei suoi sintomi di menopausa. La signora sostiene di essere stata trattata in modo sfavorevole a causa delle sue assenze e che sono stati fatti commenti inappropriati sui suoi sintomi. Questo l'ha portata a dimettersi e a presentare un ricorso al Tribunale del Lavoro per discriminazione, molestie e vittimizzazione sulla base della disabilità e del sesso. La signora ha dichiarato: «Ero un assistente sociale per l'infanzia, ho lavorato per 12 anni presso il comune, ma quando ho iniziato a soffrire di stress ed ansia dal lavoro e dei sintomi della menopausa, nessuno mi ha ascoltato o aiutato. Mi sono sentita delusa e tradita dopo aver lavorato per l'IP così tanto tempo e ho sentito che non avevano compassione, comprensione e consapevolezza». Dopo diverse udienze preliminari e un appello, l'Employment Appeal Tribunal, cioè la Corte d'Appello inglese, ha stabilito un precedente legale nel febbraio del 22, quando ha concluso che i sintomi della menopausa possono soddisfare la definizione legale di disabilità ai fini della sezione sesta del famoso Equality Act. Questa legge stabilisce che una persona è disabile se ha una menomazione fisica o mentale che ha un effetto negativo sostanziale e a lungo termine sulle sue capacità di svolgere le normali attività quotidiane. In questo contesto, sostanziale significa più che minore o banale. Il tribunale ha fatto riferimento alla testimonianza della signora secondo cui i suoi sintomi la portavano a dimenticare di partecipare a eventi, riunioni, appuntamenti, a perdere oggetti personali, a dimenticare di mettere il freno a mano nella sua auto e a dimenticarsi di chiuderla, a lasciare il fornello e il ferro da stiro accesi, a uscire di casa senza chiudere porte e finestre. La signora trascorreva anche lunghi periodi a letto a causa della stanchezza e soffriva di vertigini, incontinenza e dolori articolari. Secondo la Corte d'Appello, il giudice di primo grado che aveva deciso sul caso non aveva spiegato, come aveva concluso, che queste prove, che non aveva respinto però, non dimostravano un effetto sulle attività quotidiane. Invece la Corte d'Appello ha rinviato la questione nel senso di valutare che in effetti ci fosse una invalidità. Il caso in questione quindi conferma che i sintomi della menopausa possono essere considerati una disabilità, a condizione che siano soddisfatti i criteri legali stabiliti nella citata sezione sesta dell'Equality Act. Quindi siamo arrivati ad una situazione in base alla quale questo precedente non solo farà stato nelle eventuali successive azioni che faranno altre donne nella stessa situazione, ma come sappiamo probabilmente questa decisione avrà un'influenza anche oltre Manica.
You wanna be americano, americano, americano. You were born in Italy. You try living alla moda, but if you drink whiskey soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll, you play at baseball. Those cigarettes you smoke leave mama broke. They should only make you joke. You wanna be americano, americano, americano. You were born in Italy, don't you know it's not New York City? Okay, Napolita. You wanna be America, you wanna be America.
L'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, o te siente disturbato. Tu vallo rock and roll, tu gioca a baseball, ma i soldi per cammello, la borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, siendami non c'è sta niente fa. Ok, la pulita.
Whisky, soda, rock and roll. Whisky, soda, rock and roll. Whisky, soda, rock and roll. Whisky, soda, rock and roll.
E ora passiamo ad una notizia sommato felice, positiva, che ci riempie di piacere, ma ancora una volta bisogna pensare al disagio che hanno provato i 58.000 multati del comune di Cadoneghe. L'annuncio del sindaco di Schingaro Schiesaro di Cadoneghe, le sanzioni elevate sulla regionale 307 dai autovelox comunali, pagate, non pagate oppure oggetto di ricorso, saranno annullate. Multe agli autovelox annullate in questa comune di Cadoghene. Il parere provveditato arrivato dall'avvocato Antonio Negro ha evidenziato vari elementi di legittimità tali da portare il comune ad annullare tutte le sanzioni per per il principio di autotutela. Il principio di autotutela, che è quello, come voi sapete, in base al quale l'amministrazione può annullare con sua iniziativa, senza nemmeno bisogno che ci sia il ricorso del cittadino, può annullare i propri provvedimenti quando si rende conto di aver sbagliato. Lo ha annunciato il sindaco il 28 novembre in una conferenza stampa dedicata al tema, direttamente dall'ufficio della polizia locale, che fra l'altro è stato poi indagato dalla procura per capire come abbia fatto a fare un tale errore, e soprattutto un errore ripetuto 58.000 volte. Questo significa che tutte le sanzioni elevate sulla regionale 307 dai veros comunali, sia quelle pagate e non pagate, saranno annullate. Il legale interpellato al comune non ha reso noti gli elementi esatti che hanno portato a questa scelta, ma il sindaco ha chiaramente parlato di abuso di potere. Le sanzioni, si ripete, elevate in pochi mesi, dal 23 giugno al 22 agosto, quindi direi 3 mesi, sono state 58.000. Esulta il popolo dei multati, e tanto vero che faranno un appuntamento al Bet Bar sull'appunto famosa provinciale 307 martedì prossimo per festeggiare la buona notizia.
50.000 lacrime non basteranno, perché musica triste sei tu dentro di me. 50.000 pagine gettate al vento, perché tenue ricordo il mio volto per te. Non ritornare, no, tu non ti voltare, non vorrei mi vedessi cadere. A me piace così,
a me piace così,
e se sbaglio è lo stesso,
se sbaglio è lo stesso,
perché questo dolore è amore per te.
La paga degli interpreti giudiziari, ovvero di coloro che sono nel giudizio, e trattasi eventualmente di un imputato o di un testimone che non conosce la lingua italiana, e quindi, come voi sapete, c'è l'interprete ovviamente, è sotto i 9 euro, quando ovvero è lo Stato a proporre tariffe indegne. Forse non tutti sanno la categoria di lavoratori che presta la propria opera allo Stato riceve per legge un compenso orario di gran lunga inferiore ai 9 euro suggeriti dai sindacati come salario minimo. Parlo di una categoria di lavoratori qualificati e di cruciale importanza per la corretta celebrazione del giusto processo nei confronti, per esempio, dei migranti alloglotti, così come per lo svolgimento di rogatorie internazionali. Parlo dei traduttori barra interpreti giudiziari, il cui compenso è corrisposto dal Ministero della Giustizia in base a quanto stabilito da un DPR del lontano 2002, che è il testo unico in materia di spese di giustizia, e agli articoli 49 e 56 è calcolato secondo una tariffa che è indicata da un decreto ministeriale sempre del 2002. Tale compenso viene calcolato a tempo utilizzando il parametro della cosiddetta vacazione corrispondente a 2 ore di lavoro. A oggi, sebbene la normativa preveda una revisione delle tariffe a cadenza triennale, continua ancora a avere in vigore, a essere in vigore il decreto 2002, che fissa in euro 14,68 il compenso per la prima vacazione, ovvero 7,34 euro lordi all'ora, e in euro 8,15, ossia 4,065 lordi all'ora, il compenso per ogni vacazione successiva. Quindi si va a calare addirittura per le ore successive. Il limite giornaliero di vacazioni liquidabili dal giudice è pari a 4, corrispondente alle canoniche 8 ore di lavoro quotidiano. Fatto il calcolo con la calcolatrice, una giornata piena viene pagata 39,13 euro lordi. Per un'udienza di 2 ore il compenso, si ripete, è di 14,68 euro lordi. In determinati casi è possibile chiedere un aumento del compenso fino a un massimo del 100%, cosa che non viene spesso concessa dal giudice. Se ci guardiamo intorno in ambito europeo, rileviamo che Germania e Austria corrispondono a questa categoria di lavoratori compensi decisamente più degnitosi di quelli italiani. In Germania, ad esempio, l'onorario dell'interprete è di 85 euro l'ora, 85 euro l'ora. In caso di annullamento di un appuntamento per il quale è stato convocato, l'interprete riceverà un risarcimento se l'annullamento non è stato causato da un motivo che riguarda l'interprete stesso, se l'interprete è stato informato dalla cancelleria della cancellazione solo il giorno dell'appuntamento medesimo e se l'interprete dichiara che in che misura ha stabilito ha subito una perdita di reddito. In Austria si prevede una tariffa calcolata sulla base di mezz'ora non frazionabile, pari a 40 euro per la prima mezz'ora, 30 euro per la seconda e 25 per ogni mezz'ora successiva. Un aumento del 30% è previsto in caso di lavoro in orario notturno o nei giorni festivi. Tutto ciò detto, come possiamo pensare che il governo italiano, qualunque esso sia, si mostri sensibile alla questione del salario minimo se le medesime tariffe orarie imposte e non negoziabili sono assolutamente indecorose?
Ci hanno messi in un angolo e ci tagliano i viveri, ogni giorno una guerra e ormai noi dobbiamo combattere. Ci hanno detto di porgere l'altra guancia e sorridere, anche sui paradiso non resta più un posto libero.
Qua giù, che succede sotto il cielo qua giù? Dimmi se ora il bene fa ancora in tempo a salvare il mondo oppure no. Serve un'armatura qua giù, camminando sopra un filo così. Dolce amore mio, io ti tengo forte e non ti lascio cadere più.
Tentazioni e pericoli, compra, vendite e trappole, nelle strade più scure qui c'è abbastanza da perdersi. Siamo sotto ai satelliti, dentro le telecamere, ma chissà chi controllerà, chi ci deve proteggere.
Qua giù, che succede sotto il cielo qua giù? Dimmi se ora il bene fa ancora in tempo a salvare il mondo oppure no. Serve un'armatura qua giù,
camminando sopra un filo così. Dolce amore mio, io ti tengo forte e non ti lascio cadere più. Resistiamo a oltranza qua giù, che succede sotto il cielo qua giù? Dimmi se ora il bene fa ancora in tempo a salvare il mondo oppure no. Serve un'armatura qua giù, camminando sopra un filo così. Dolce amore mio, io ti tengo forte e non ti lascio cadere più.
Fondazioni bancarie, la lobby privata allergica ai controlli. Il bonus previsto nella finanziaria 2023 a favore delle fondazioni bancarie che si faranno carico di incorporare quelle che si sono irrimediabilmente impoverite fino ad avere meno di 50 milioni di patrimonio è l'ennesimo intervento che governo e Parlamento di turno fanno quando la potentissima lobby chiama. Le fondazioni bancarie rappresentano una fenomenologia rilevante, ma il loro ruolo è molto ambiguo e si traduce nella difficoltà di individuare con precisione la loro missione sociale e la trasparenza delle loro gestioni. Anche questa volta la politica, invece di verificare cause e responsabilità dell'impoverimento e delle dissipazioni, corre a sostenere il sistema con un credito di imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate in gravi difficoltà. Questi enti sono detti di origine bancaria perché con la legge Amato del 90 conferirono le aziende bancarie pubbliche di cui erano titolari in società per azioni, conservandone il controllo strategico. La legge Ciampi poi del 99 ne inibì il ruolo di holding bancarie, rendendo le persone giuridiche private grant making, che utilizzano cioè i frutti del proprio patrimonio per erogare risorse a favore di progetti gestiti da terzi. Infine, la riforma Tremonti del 2001 rese ancora più invasiva l'ingerenza del potere pubblico a discapito della veste formale. E infatti, la lobby protegge e cura, come fosse un totem, questa veste giuridica formale di enti privati, i cui organi sono però prevalentemente nominati da soggetti pubblici e il cui enorme patrimonio deriva dal risparmio pubblico a guisa di un piccolo fondo sovrano. Peraltro, nonostante i divieti della legge, permane ancora oggi quell'abbraccio mortale con le banche confiduciarie che ha determinato in molti casi il loro drastico impoverimento. Si tratta cioè di un ircocervo sfuggito via via finanche all'originario disegno del legislatore, divenendo in molti casi espressione di potentati locali autoreferenziali in grado di influenzare pesantemente il mondo politico e finanziario. E basta guardare alla longevità formidabile di molti amministratori per comprenderne appieno la capacità di ribaltare lo stesso rapporto di forza con la politica. Recuperando l'etimo della parola politica, è evidente ci si trova dinanzi a veri e propri soggetti pubblici che grazie alla veste privatistica sfuggono a qualsiasi controllo democratico. Così è purtroppo se vi pare, ma a noi francamente non ci pare.
Svegliatevi italiani, brava gente, qua la truffa è grossa e congeniata, lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata. In giro girano tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata. Nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensano tutti alla prossima rata. Soldi pesanti, d'oro colato, Questo paese si è indebitato, soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera. Girano tutti a pecorone sotto i precetti della madre chiesa, in fila in processione, in fila in comunione, in fila con le buste della spesa. Giovanni grida solo per la via, fermatevi, parliamo di poesia. Ma tutti vanno avanti, contano i contanti, minacciano di chiamar la polizia. Soldi pesanti, d'oro colato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo, soldi d'argento, sono rimasti sul pavimento. E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta preghiera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa galera. Soldi pesanti, d'oro colato, questo paese si è indebitato. Soldi di piombo.
Ed ora, cari ascoltatori, prima del commiato, volevo come al solito leggervi due aforismi del grande Ennio Flaiano. La prima è: l'uomo molto ricco deve parlare sempre di poesia o di musica ed esprimere pensieri elevati, cercando di mettere a disagio le persone che vorrebbero ammirarlo per la sua ricchezza soltanto. L'ultima, crudelissima: sei stato condannato alla pena di vivere. La domanda di grazia respinta. Cari amici, ancora una volta un grande abbraccio. E a sentirci presto alla prossima puntata. Buona serata a tutti.
E la poesia, cosa leggera, persa nel vento, si è fatta galera. Si spreca la luce, si passa la cera, sopra il silenzio di questa preghiera.
Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria ingiustizia con l'avvocato Andrea Del Re torna il prossimo mercoledì alle 15:00.